storie mondiali.
Ad arretta il calendario Saka, che usano in India, è appena iniziato il XX secolo. Altrove ci si è già quasi stufati del XX secolo. In Cina leggere Shakespeare, Aristotele e Dickens è proibito. Fare esperimenti nucleari a Mururoa, atollo francese pur lontanissimo dalla Francia, invece, a quanto pare è permesso. A Roma le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e Peppino Impastato a Cinisi viene assassinato dalla mafia. L'operazione Blue Moon, operazione di guerra non convenzionale condotta dalla CIA che mirava a fiaccare un'intera generazione di dissidenti europei, ha già cominciato ad attecchire. Nel 1978 i decessi per overdose da eroina sono 60. 2 anni prima l'eroina neppure si sapeva che esistesse. Si moltiplicano pure i decessi per AIDS, che ancora non si chiama così.
In Sud America il piano Condor vive di grande salute, almeno apparentemente. In Brasile la dittatura militare si mette il trucco sbaffato di una democrazia posticcia. In Paraguay Stroessner continua a perseguire e uccidere dissidenti. In Bolivia Hugo Banzer stringe la morsa vedendo il potere sbrodolargli via fra le mani. In Cile Augusto Pinochet annuncia che votare sarebbe ridondante e che le commissioni d'inchiesta dell'ONU sono solo una rogna innecessaria. Ma dove le cose per la dittatura civico-militare della Junta stanno andando a gonfie vele è in Argentina. Il processo di riorganizzazione nazionale inaugurato 2 anni prima, con il golpe del 24 marzo 1976, si prepara a celebrare la sua legittimazione agli occhi degli osservatori internazionali con l'organizzazione dell'11ª edizione dei Mondiali di Calcio. L'ente autarchico mondiale, per rassicurare il mondo, ha coniato uno slogan potente: Los Argentinos somos derechos y humanos. Noi altri argentini siamo diritti e siamo umani. Un calambur simpatico, se non fosse che ci credono davvero e finiscono per crederci anche gli altri, a parte Fabrizio Gabrielli
e Stefano Ferrando.
Milioni di argentini, dice la propaganda, stanno per giocare il mondiale. Prima ancora di accingersi a giocarlo, però, lo stanno già pagando. Quanto?
Non importa, il mondiale è una priorità politica, i soldi non serve a niente contarli. Se proprio volessimo, 500 milioni di dollari. Che comunque, se ci pensi, non sono neppure troppi se si tratta di ripulire la propria immagine. L'Argentina padrona di casa è ovviamente la favorita principale, pure più dell'Olanda, dell'ingiocabile arancia meccanica, pure più del Brasile, pure più dell'Italia. Il suo allenatore Menotti ha le idee chiare, ha avuto anche le palle, e qualcuno pensa l'incoscienza, di lasciare fuori dai convocati l'astro più brillante del calcio locale, la giovane promessa appena diciottenne, Diego Armando Maradona. Questo è un mondiale che ha molto a che fare con le palle, con il coraggio. Ci vuole il coraggio di andarlo a giocare e resistere alla tentazione di boicottarlo, tanto per cominciare. Perché che la Junta lavori ai fianchi il paese facendo sparire le persone, prelevandole con le Falcon verdi senza targa, che le tenga nei centri di detenzione clandestini, che ogni mercoledì ne carichi qualche centinaio sugli aerei per buttarli in volo nelle acque scure del Rio della Plata, ecco, non è che sia un mistero. Eppure ci vanno tutti. Tutti meno Cruyff. Per boicottaggio davvero politico non è dato saperlo. Forse no. Il 25 maggio, una settimana dall'inizio del Mondiale, la selezione viene ricevuta da Videla alla Casa Rosada. Il 1 giugno, data del calcio d'inizio, viene proclamato un giorno di festa nazionale affinché tutti gli argentini possano godersi la cerimonia inaugurale. E mentre al Monumental Germania Ovest e Polonia danno il via alla manifestazione con uno scialbo 0-0, a Plaza de Mayo un manipolo di donne si riunisce per la prima volta. Indossano dei fazzoletti bianchi sulla testa con ricamati i nomi delle persone che sono state loro sottratte e non si sa dove siano. Sono desaparecidos e desaparecidas. Quel giorno non esordisce soltanto il Mondiale, ma anche le marce de las Madres de Plaza de Mayo. Ci vogliono le palle in Argentina in quei tempi. Mentre si gioca a pochi passi dal Monumental funziona a pieno regime la Auschwitz Argentina, il centro di tortura e sterminio della ESMA. Il capitano della nazionale tedesca, Bertie Vogts, che ha dato il calcio d'inizio giorni dopo dirà «L'Argentina è un paese in cui regna l'ordine, io non ho visto neppure un prigioniero politico. Ci vogliono le palle anche a non avercele, le palle».
In un Monumental ricoperto di papeitos, l'Argentina inaugura il suo mondiale battendo l'Ungheria 2-1. L'Ungheria è la squadra contro la quale ha fatto il suo esordio in albiceleste Maradona, poco più che sedicenne, giusto un anno prima. Diego in quella partita aveva sostituito Leopoldo Luque, baffuto centravanti del River, che oggi, 2 giugno 78, segna il primo gol dell'Argentina in questo mondiale. Un gol che pareggia 5 minuti dopo il vantaggio dei magiari, proprio negli stessi istanti in cui all'Università di Belgrano Borges inizia una conferenza sull'immortalità con un televisore al suo fianco che trasmette la partita, però muta. Mentre nel Perù brilla Teofilo Cubillas, 2 gol con l'Iran e 2 con la Scozia, di cui uno su punizione delicatissimo, elegante. Nell'Olanda Resenbrink, tripletta all'Iran e gol con la Scozia. Nella Germania Rummenigge, doppietta nella valanga teutonica contro la Tunisia, che basta per passare il turno. L'Argentina si regge sulle spalle di Leopoldo Luque. Mario Kempes è fin qui piuttosto deludente. La sua chioma si agita poco al vento, poche cavalcate da stallone. A tarpargli le ali c'è questo centravanti onesto, battagliero, che segna anche il gol della vittoria contro la Francia, poco prima di infortunarsi a un braccio. Ciò nonostante, sceglie di restare in campo El Pulpo, perché non vuole farsi vedere arrendevole dalla famiglia venuta da Santa Fe per osservarlo. Ci sono i suoi genitori e c'è pure il fratello Oscar, pensa. Come faccio a uscire adesso? Oscar Luque quella mattina si è svegliato a Santa Fe, ha organizzato l'attraversamento della Panamericana con mezzi di fortuna, tutto solo per vedere suo fratello. Quanto è orgoglioso di suo fratello. Ha preso un passaggio su un camion che però poco dopo si è schiantato contro un altro camion. È morto sul colpo Oscar, ma a Leopoldo non lo diranno che il giorno dopo. Nessuno dei militari si fa avanti per aiutarlo. I soldi per trasportare la salma fino a Santa Fe a Leopoldo li presta Passarella. Quando Menotti gli sente dire che non ce la fa più a stare in quel gruppo, l'allenatore gli risponde: faccia quel che sente di fare, Luque. Menotti ai suoi giocatori dava del lei, ma non dimentichi che qua abbiamo bisogno di lei.
Il 10 giugno quindi Luque non è in campo quando i suoi nell'ultima gara del girone si arrendono all'Italia e al gran gol di Bettega. Luque guarda la partita in TV, il padre spezza il silenzio e gli dice: Leopoldo, devi tornare, non lo vedi che senza di te perdono? È titubante. E allora aggiunge: fallo per tuo fratello, lui avrebbe voluto così. La sconfitta con l'Italia spinge l'Argentina a lasciare Buenos Aires, dove restano Italia, Olanda, Austria e Germania. L'Argentina dovrà giocarsi ora all'accesso alla finale, nel gironcino con Polonia, Perù e Brasile, a Rosario. Ora, chi è originario di Rosario è Mario Kempes, che contro la Polonia senza Luque esplode. Non solo segna una doppietta, ma nel momento di massima pressione polacca arriva a deviare un pallone destinato al sacco con una mano, una specie di antesignana mano de Dios. Rigore per la Polonia, ma nessuna espulsione perché in quegli anni il regolamento non lo prevede. Quando Pato Fillol para il rigore è ancora più chiaro che gli argentini abbiano i favori degli dèi oltre che dei militari. Nell'alto girone intanto Italia e Olanda si rincorrono. Rep maciulla all'Austria e Pablito affonda anche lui gli austriaci, il che significa che a una partita dalla fine che si giocherà, come suggerisce il buonsenso, in contemporanea, Italia e Olanda guidano il girone con 3 punti seguite da Germania a 2 e Austria a 0, cioè già fuori dai giochi. La Germania può solo sperare di battere l'Austria con 4 gol di scarto e assistere a un pari fratricida tra Olanda e Italia.
La seconda partita dell'Argentina col Brasile invece è stata una mattanza. Sembrava una lotta gladiatoria più che una partita di calcio. È finita 0-0 e questo significa solo una cosa. Che l'Argentina, per fare con Buenos Aires ciò che sognava di fare Gardel, cioè volver, tornare, dovrà sicuramente battere il Perù, ovviamente, ma non basterà. Dovrà farlo con uno scarto determinato anche dal risultato di Brasile-Polonia. A rendere meno drammatica l'impresa, o più drammatica, chi lo sa, concorrerà il fatto che Brasile e Polonia non si giocherà in contemporanea, per questioni di coperture televisive. Si giocherà qualche ora prima. Questo significa che l'Albiceleste saprà già il risultato e di conseguenza su chi deve fare la corsa. Sul Brasile o sulla Polonia? E poi, quanti gol servirà a segnare? Quando il cileno Cavanna fischia all'inizio di Brasile-Polonia, l'Albiceleste è già sull'autobus diretta al Gigante de Jaruito. Ad aspettarli ci sono i soliti 37.000 che affollano gli spalti della Casa del Rosario Central, la bicolor randina, il destino o la sorte, o entrambe.
Sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.